Bene, buongiorno a tutte e a tutti. Ricominciamo i lavori dell'ottavo congresso dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Inviterei tutti quanti a concentrarsi sugli interventi che sono previsti stamattina, che sono tanti, non abbiamo tantissimo tempo. Ci sono anche gli adempimenti statutari che dobbiamo adottare e realizzare. Vi ricordo che ci potete seguire, se non ce la fate, se non siete presenti, se non ce la fate a raggiungerci qui alla Venezia Terme, al Grande Hotel della Venezia Terme, in questo momento potete seguire i nostri lavori attraverso il canale Radio Radicale, che ringraziamo come sempre tantissimo per questo importante contributo che dà ai nostri lavori, perché li rende immediatamente fruibili e accessibili nella loro integralità a tutti e a tutte, quindi ed è sempre così. Quindi lo ringraziamo di nuovo, così come invitiamo tutti quanti e tutte quante a prendere contatto con noi anche attraverso il nostro sito, il nostro nuovo sito, che è www.certidiritti.org, da cui ci si può anche iscrivere direttamente alla nostra associazione e dare contributo. Quindi ricominciamo i lavori. Il primo iscritto a parlare del dibattito generale, perché siamo nella fase del dibattito generale, ci sono anche altre previsioni di iscrizioni, ma cominciamo con gli iscritti. Il primo iscritto a parlare è Ottavio Barzocchi. Ottavio Barzocchi, per chi non lo conoscesse, oltre che essere un iscritto all'Associazione Radicale da sempre, è da sempre la nostra antenna a Bruxelles, diciamo così, colui che ha contribuito davvero in modo molto concreto, molto fattivo a tantissime delle nostre iniziative internazionali e anche nazionali, garantendoci quel flusso informativo essenziale per affrontare le questioni di rilievo europeo e internazionale che sono assolutamente centrali nella nostra associazione. Quindi la parola è a Ottavio.
No, riesco a sedere, infatti ho gentilmente chiesto alla presidenza di lasciarmi intervenire da sedere, perché tanto siamo amici.
Da seduto, non da sedere.
Da seduto, certo, Nicolino. Adesso inizia lo stillicidio degli interventi di Nicolino, che fa un dialogo tipo Raffaella Carrà con l'invitato di turno. Allora, grazie a tutti per questo congresso, veramente grazie a Giulia, Enzo, Leonardo e tutti voi per il congresso, che per me è sempre una boccata di ossigeno partecipare a cose radicali, in particolare cose radicali come questa, molto libera, dove c'è un margine per le persone di intervenire, di fare dibattiti, di pensare in modo diverso, di esercitare la propria libertà di espressione, di non, diciamo, è un'associazione molto, tra le varie associazioni radicali, molto serena, mi sembra, non c'è un'atmosfera pesante come ci può essere in altri congressi o in altre associazioni in occasione di appunto convegni o congressi. Devo dire, rispetto, che cos'è Certi Diritti per me? Da membro fondatore, Certi Diritti a mia memoria nasceva come associazione che si promuoveva i diritti civili, l'eguaglianza, la libertà sessuale, eccetera, delle persone, ma soprattutto era l'unica associazione in Italia, nel momento in cui è stata fondata, l'unica associazione che si proponeva di lavorare per l'ottenimento anche in Italia di una riforma del diritto di famiglia che permettesse l'allargamento del matrimonio civile anche alle persone dello stesso sesso. Quindi secondo me la natura dell'associazione è questa, come diceva ieri Gabriele, sono molto d'accordo, ha fatto bene a ricordarcelo, perché un po' il rischio è che con il dibattito attuale, unione civile eccetera, uno si dimentica perché è nato ed entra in un dibattito di altro tipo, viene trascinato in un altro dibattito e poi uno alla fine magari si perde. Siamo arrivati al nostro ottavo congresso e sono convinto che dobbiamo continuare a esistere, a lavorare proprio per i motivi che diceva Gabriella, che è il fatto che abbiamo ancora tanto lavoro da fare, l'obiettivo che ci siamo prefissati non l'abbiamo ancora ottenuto e l'hanno ottenuto tantissime altre comunità LGBT in altri paesi, molto simili all'Italia in fondo. Certo, non c'è l'Italia la particolarità di avere il Vaticano al suo interno, ma allo stesso tempo paesi molto cattolici o percepiti come molto cattolici, come la Spagna, Portogallo, hanno il loro matrimonio egualitario o differente. Così però, ecco, è un obiettivo che se vuoi, non è così lontano dall'Italia. Ecco. L'altra questione è questa, rispetto, mi sembra che a volte anche un po' siamo persi, non solo noi, ma anche tutte le, anche le associazioni, ci perdiamo un po' Europa, Italia, così. È chiaro che sul matrimonio egualitario il fronte è un fronte italiano, innanzitutto italiano, cioè il dramma è una delle ragioni per la quale non siamo ancora riusciti a ottenere il matrimonio egualitario in Italia, e anche il fatto che non c'è una coalizione unica, non è stata creata questa coalizione unica delle associazioni LGBT come è successo in Spagna, che hanno fatto lobbying, che hanno ottenuto che uno dei partiti scrivesse nel suo hanno parlato con una voce sola, sono riusciti a ottenere che nella varietà delle associazioni, degli obiettivi, si unissero su questo obiettivo, che il governo socialista spagnolo lo mettesse nel suo programma. Quando Zapatero ha vinto un altro governo, siccome Zapatero era una persona coerente,
non è morto,
no, però non, diciamo, non esercita più politica attiva in questo momento, particolarmente attiva, lui con la sua coerenza ha fatto quello che aveva promesso, immediatamente ha incardinato il dibattito sulla legge e la legge è stata approvata e la Spagna c'è un matrimonio egualitario. E questa è la differenza tra l'atteggiamento di una persona seria come Zapatero e invece il parolaio di turno che ci capita in Italia, che avrebbe per primo ministro Renzi. Quindi il fronte per me è l'Italia innanzitutto, è l'organizzazione, come raccontava Iuri, Enzo e tutti gli altri, delle difficoltà nell'obiettivo di incontrarsi, di vedersi, di unirsi su un obiettivo unico, che secondo me deve essere il matrimonio. Poi certo, magari uno tiene l'unione civile alla tedesca, come dice Renzi, o all'inglese, come dice Scalfarotto a Bruxelles, non si capisce neanche, ti viene da dire, ma ci stanno prendendo un giro, perché a luglio o in agosto Renzi fa l'intervista con l'Avvenire e dice che a settembre sarebbero partiti col matrimonio, con la legge tedesca, il modello legge tedesca. Arriva settembre, passa settembre e niente. Poi dopo viene fuori di nuovo il casino, dice adesso presenteremo Repubblica Pubblica un articolo dicendo il governo Renzi ha dato mandato all'ufficio legislativo di iniziare a preparare, poi anche lì scompare tutto, non si dice più niente, e a quel punto salta fuori lui, dice dopo le riforme elettorali e istituzionali mi sembra pure economico, cioè voglio dire, come dire, dimenticatevelo, perché prima passa tutto il resto, tutte le 200 riforme che vogliamo fare, che non sta riuscendo a fare neanche una, e poi dopo arriva una proposta di legge, qualcosa su. Poi Sergio ci racconta che probabilmente il governo non presenterà niente, cioè proprio è umiliante sulla nostra pelle, ma è anche umiliante per il primo ministro e per la maggioranza di governo, per il PD, che tenere l'Italia in una situazione in cui non si sa che cosa succede costantemente, che riforme sono, vogliono ottenere, che proposte hanno, a che punto sono, cioè è una gestione proprio non solo non trasparente, ma pasticciata dell'Italia, con dichiarazioni, proclami continui. Io assolutamente non, Berlusconi non l'ho mai sopportato e ho sempre mal digerito lui e la gente che lo circondava, il PDL, l'Alleanza, tutto quanto, e per cui arrivava un altro, cioè l'alternanza finalmente era prima, una situazione così è tristissima, proprio triste. Io non so come fanno gli elettori del PD a farsi abbindolare in questo modo, non fa, e sono tutti in adorazione di Renzi. Io lo vedo anche a Bruxelles, da tante persone inizialmente erano in adorazione pura di Renzi, come se fosse perché ha ottenuto i risultati elettorali che ha ottenuto, minori di quelli che lui dice che aveva ottenuto, comunque allucinante secondo me. Comunque va bene, infatti io diciamo, ritornando al discorso iniziale, il fronte italiano bisogna assolutamente costituire questa, questo tavolo unico, questa organizzazione unica, fare lobbying sul, sul governo, appunto, ma ci diceva Sergio e varie altre persone che sono intervenute, a lui non interessa, a Renzi non interessa il confronto, perché è una persona cinica, arrogante, supponente, e c'ha il dialogo diretto con la gente, tra virgolette, attraverso i sondaggi. Quindi io su Renzi, l'unico dialogo che posso fare con Renzi è manifestazioni, e dirgli quando, perché di essere preso in un giro per mesi e mesi e mesi, cioè sì, gli si può scrivere una lettera, incontriamoci, tanto lui o non gli risponde o ti dice di no, e a quel punto per me è un, bisogna alzare il livello dello scontro col governo. E in questo modo anche si ottiene, facendo il dialogo invece con i parlamentari, come diceva Sergio Lo Giudice, e anche come rifletteva ieri Enzo, in questo modo facendo lobby sui parlamentari forse si ottiene di più. E si tratta anche sì, di fare uno scadenzario anche di manifestazioni, perché non finché si stanno discutendo di cose sulla nostra pelle e non si muove niente, è tutto fermo, è agghiacciante, cioè dà un po' l'idea di una società civile in Italia addormentata, che si è messa nelle mani di Renzi e spera che lui faccia miracoli, ma volendo o nolente non li può fare nonostante lui li prometta, ma poi un giorno gli verrà reso conto di tutto questo. Quindi dobbiamo iniziare noi, adesso la stanno pagando i sindacati, il rischio che poi la paghiamo noi se non ci muoviamo. Quindi oggi Renzi pospone e le associazioni no, dichiarano così, ma non ci sono movimenti, non c'è non ci sono manifestazioni, non c'è incazzatura, insomma. Sulla questione trascrizioni, che è l'altra cosa che è successa ultimamente, a me sinceramente io non me la sento di criticare nessuno, perché non abbiamo fatto dichiarazioni o altro, a parte che sì, uno può dichiarare, dichiari, non è che cambiano le cose. Questo mi sembrava il gioco delle marionette, cioè al governo c'è Renzi, dello stesso partito ci sono i sindaci, possono avere delle diverse, sicuramente avranno punti di vista diversi, però i sindaci hanno fatto bene a fare le trascrizioni se ci credevano. Però io ad esempio, il sindaco di Bologna, che siamo andati io e Cimo a chiedere la trascrizione 3 anni e mezzo fa e non ce l'ha fatta, improvvisamente non posso guardarlo con molta simpatia, mi dispiace, ma il fatto che lui, dopo che De Magistris decide di farlo, tutti questi sindaci, tutti, anch'io, allora lo faccio anch'io, e poi dopo lo fa, e per dire ad esempio il sindaco di Bologna lo fa, e prima non lo voleva fare, però. Per cui non sembrava il gioco delle marionette, quindi Renzi qui che dice che rimanda di mese in mese, dall'altro i sindaci che fanno le trascrizioni. Mi dispiace per le coppie che sono andate a fare le trascrizioni, perché alla fine loro vengono prese e sono state in parte strumentalizzate politicamente da un gioco tutto interno al PD, ridicolo, che non appunto con rischi e ricadute giuridiche, che probabilmente tutte queste trascrizioni verranno cassate, e poi anche c'è tutto un dibattito giuridico anche sui poteri dei sindaci, se possono farlo, se non possono farlo, se è giusto oppure no. Cioè loro possono aver fatto anche una manifestazione di affermazione civile, però lo dovevano, è un'altra questione dire io ti considero che i miei poteri sono questi, li applico in questo modo e faccio applico la legge, perché secondo me è giustamente da applicare così, ma in fondo è una affermazione civile. Allora tu lo puoi fare, fallo bene, ma tutto pasticciato. In più, se io fossi un sindaco, sinceramente, allora direi, ah sì, allora io cerco anche i matrimoni di persone dello stesso sesso italiane, perché facile poi nascondere la costituzione europea, è anche un po' una stratagemma. vai fino in fondo e cedi, ti inizi a celebrare dei matrimoni per le persone dello stesso sesso e ti prendi le responsabilità, saranno anche criminali, non lo so, perché magari un sindaco non lo può fare, però lo fa, lo fai con un'affermazione di coscienza, lo chiarisci con le coppie che vengono a sposarsi da te, e invece ha fatto una cosa proprio pasticciata. Non hanno la mia simpatia, veramente. Quindi secondo me in una situazione così, dove ci sono tutto è poco chiaro, è pasticciato, come diceva anche il sindaco di Lamezzaterra, dice, ma ci vuole una legge nazionale. I sindaci chiedano la legge nazionale Renzi, non so se l'hanno chiesto, non si è capito, o che sollevino un dibattito interno al PD, se c'è ancora un dibattito interno al PD, perché fa lui ormai si organizza i convegni, i congressi dove vuole lui alla Leopolda. Comunque, vabbè. E Renzi, un ultimo passo di Renzi, dopo la smetto, per me è a me non convince, io lo seguo proprio con preoccupazione e con attenzione, perché innanzitutto appunto sulla nostra pelle sta giocando una partita sporca che non mi piace, è offensiva ed è una manipolazione cinica. Poi il modo di fare suo è populista, perché ad esempio usa questa retorica anti-europea che in realtà è un diversivo rispetto alla sua incapacità di ottenere quello che magari lui sperava di ottenere un po' alla Berlusconi, non mi lasciano lavorare, quindi lui faremo riforme ogni mese, una riforma nuova eccetera, e non ne sta uscendo neanche una in sostanza. Se ci fosse un istituto serio di ricerca si metterebbe lì, ok, queste sono le promesse che aveva fatto, vediamo cosa ha ottenuto, se fai il confronto probabilmente non c'è niente, ha incardinato qualche riforma probabilmente pessima, perché quella del Senato, la legge sull'omofobia non so com'è, ma non siamo contenti, vedo la faccia allibita, quindi è. E poi anche da Papido, perché il suo avversario politico, la Merkel, non ha coraggio di scontrarsi con la Merkel, dice burocrati europei, ed essendo io un burocrato europeo che lavoro e anche trasformando i politici in burocrati, non è proprio una cosa da partitucolo di estrema destra, razzista, è questo il livello di retorica di Renzi. Poi parla del partito nazionale, il PD deve diventare partito nazionale, cioè lascia affonare la pelle. Ha dei riferimenti culturali e anche di semantici agghiaccianti, cioè il partito nazionale, ho pensato al partito nazionale fascista, al nazismo, cioè al nazionalsocialismo, è proprio è un po' l'ignoranza, la strafottenza delle generazioni che non hanno vissuto la seconda guerra mondiale e che non sono state cresciute anche forse con quel riflesso di sapere che l'Europa è oggi, non deve ripetere gli errori del passato, non lo so, magari mi sbaglio. Comunque anche quei sindacati, io non essendo un simpatizzante dei sindacati, adesso se ci fosse una manifestazione, dato che l'unica opposizione ormai in Italia al governo Renzi è quella dei sindacati, perché per il resto non c'è niente, io andrei a una manifestazione dei sindacati, perché lui c'ha. Li maltratta tutti, quindi ecco, i sindacati non capiscono. Con l'iPhone stanno lì con il gettone, e allora cosa ci verrà a dire a noi che sbagliamo a fare sesso, che non dobbiamo fare così ma dobbiamo fare cos'ha? Cioè è un livello proprio agghiacciante, ci si può aspettare di tutto. Poi l'espulsione della Bonino sul cerchio magico eccetera, insomma bisogna stare molto attenti, secondo me, con Renzi, seguirlo con attenzione. La conferenza di Bruxelles che la presidenza italiana ha organizzato è sull'omofobia, è stata un'iniziativa lodevole, perché era la prima volta che al Consiglio si parlava di questioni LGBT in un modo così chiaro, esplicito, e il dibattito è stato molto interessante ed era una piattaforma sostanzialmente per Scalfarotto, pensato da lui, organizzato da lui, in cui ha parlato lui e ha fatto appunto per il governo italiano, ha iniziato dicendo che certo lui aveva vissuto tanti anni all'estero perché in Italia gli omosessuali, per poi arrivare alla fine ad accusare le associazioni LGBT che per una volta erano intervenute tutte insieme ponendogli delle domande uniche, dicendo se poi ogni tanto le associazioni LGBT parlassero con una voce sola, ma poi aveva l'occasione, quindi proprio era inacidito. E si vedeva, tutti lo sanno anche all'estero, si vedeva questa specie di schizofrenia italiana per cui da una parte si promuove un'iniziativa ottima come questa conferenza, ma dall'altra parte quando poi si guardavano le mappe dell'Ilga sulla situazione italiana è terribile, cioè è uno degli stati più indietro su tante cose, non ci sono molte garanzie giuridiche se non l'applicazione della direttiva antidiscriminazione, perché il resto proprio c'è ben poco altro. Quindi era abbastanza, abbastanza imbarazzante la situazione da un punto di vista italiano. Comunque bene, è stata sollevata la questione intersex, era una delle prime volte che ne sentivo parlare esplicitamente, ringrazio molto Alessandro per il suo intervento, perché si apre il mondo, un'iniziativa incredibile, è una cosa, è quasi l'arrivo di Alessandro per noi, mi ha fatto pensare un po' a quando ho sentito per le prime volte intervenire Luca Coscioni ai congressi radicali, in cui si apre una porta, improvvisamente vieni a conoscenza di situazioni complicate, dolorose, di sofferenza, di discriminazione che bisogna affrontare a livello europeo, a livello italiano. Quindi veramente grazie per questo intervento e per questo, che secondo me su questo dovremmo lavorare moltissimo come associazione. Per quanto riguarda il dibattito di ieri, appunto, penso che mi ero appuntato appunto che inizio diceva dobbiamo discutere con Renzi per aprire un'interlocuzione con Renzi, io sono d'accordo, ma allo stesso tempo si tratta anche di partire con un approccio più duro, anche di manifestazioni. Però appunto poi nel corso del dibattito giustamente Renzi diceva no, facciamo il dialogo col Parlamento soprattutto, perché poi sulla questione sempre sollevata da Enzo, per me è il problema più grande che vedo su cui noi potremmo dare un contributo è alzare il dibattito rispetto al fatto della direttiva di discriminazione che è bloccata dal governo tedesco, in sostanza. Questo è il problema, sono 5 anni che non si va avanti su questa direttiva perché i tedeschi dicono che è molto complicata per loro a livello nazionale, trovano 100.000 scuse per bloccarla. Allora, il problema è, a questo punto qualcuno dovrebbe sollevare il discorso con i tedeschi e dire ma scusate, ma voi siete a favore della discriminazione o contro? Perché la politica è questo, non è sapere dire ma costa troppo, allora invece di 5 anni facciamo 6 anni. C'è anche un problema legato soprattutto alle disabilità e sui costi della trasformazione degli edifici eccetera, però in ogni caso quindi non è una questione anti gay, però diventa un problema anti disabilità e quindi questo è un problema grosso anche per noi, non è tollerabile. Quindi per me un altro filone è di iniziare a rompere le scatole al governo tedesco. Per il resto penso che, guardate, sulla roadmap è stata una cosa, lo dico proprio per memoria, non tanto per me ma per la deputata che per la prima volta che ha lanciato questa cosa, che è Sophie Nesbeck, questa deputata olandese liberale che è bravissima, una volta è stata rieletta, sì, continua, è una delle deputate più temute nelle istituzioni europee perché è una riete. Una volta parlando così mi dice c'è il piano d'azione per l'eguaglianza donne e uomini, perché non c'è quello LGBT? Io dico hai ragione, sì, allora adesso mettiamo in moto un po' di cose, ed è partito così. è partito così, e poi anche generosamente Sofì l'ha dato alla Luna, cioè perché era dei Verdi, quindi lei ha poi continuato tutto questo lavoro. E quindi insomma, secondo me il Parlamento Europeo su questa roadmap stava addosso alla Commissione proprio come un vampiro che vuole, quindi ci sarà molto monitoraggio, molta attenzione, così, però c'è il rischio di perdere per strada delle cose. Ad esempio, una cosa che io ho sempre visto le associazioni non sollevavano molto è il fatto che in realtà, sebbene la procedura sia complicata, però ci sarebbe la possibilità per la Commissione Europea di fare una proposta europea, una sorta di progetto di legge europea che dice, che regolamenta il mutuo riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, perché si dice sempre il diritto di famiglia è di competenza nazionale, ma le questioni transnazionali ricadono nella competenza europea, una competenza che però l'Unione Europea deve esercitare, facendo, la Commissione dovrebbe fare un progetto di legge, poi questo progetto di legge, come la direttiva antidiscriminazione, dovrebbe essere approvata all'unanimità, che appunto calende greca, però nel frattempo il fatto che la Commissione eserciti questa possibilità è già un segnale politico. Poi dopo, se non funziona all'unanimità, ci sono le cooperazioni rafforzate, quindi anche quella è una strada da provare, quindi, e su questo tutti quanti sono terrorizzati, no, il diritto di famiglia nazionale non andiamo a toccarlo, come se uno avesse paura di sollevare il problema che invece potrebbe essere un automatismo che nel momento in cui una coppia si muove da uno stato all'altro. Quindi su questo io voglio, in questa legislatura voglio iniziare a rompere, a sollevarlo, insomma, a rompere questo tabù e sollevarlo con le associazioni, con le deputate. Poi pensavo, rispetto al dibattito di ieri, il format che diceva Rita è molto interessante, appunto questo via radio radicale, come hanno fatto quelli del divorzio breve, quindi tenere questo dialogo pubblico con i deputati attraverso radio radicale sarebbe molto interessante. Poi faccio l'ultimo passaggio e poi lo chiuso sulla questione, diciamo, i nostri avversari, tra virgolette, non voglio dire che adesso Laura Conti sia una mia avversaria o Pannella sia un mio avversario, ma in termini di, come dire, nella dialettica, nel dibattito interno, diciamo, devo dire proprio, sono personalmente stanco di sentirmi dire, ad esempio, ma io sono contro il matrimonio, io non mi voglio sposare, io sono contro il matrimonio, e poi dicendo altre cose tipo che appunto se come ci chiamiamo, io sono marito e Cimo è marito, molto semplice, non è che io sono... Guarda, come vuoi, se uno ti vuole, se mi voglio chiamare marito, lui moglie, lui marito, io moglie, ma non sono questioni molto rilevanti.
Ma non uniti.
Ma adesso aspetta, uniti, guarda, mi hai fatto venire in mente. Adesso
c'è la torta.
Poi c'è, poi mi dico anche, ognuno, queste cose personali non sono tanto rilevanti, ma non è neanche rilevante il fatto che io e Cimo ci siamo sposati. La questione è rilevante che io come individuo, o Cimo come individuo, o Laura, o tu, o Iuri, o chiunque di voi, ritenga ingiusto il fatto che viene fatta una discriminazione rispetto ad una delle leggi e le persone sono trattate in modo diverso sulla base del loro orientamento sessuale, come una volta succedeva sulla base della religione, come una volta succedeva sulla base del colore della pelle, della razionalità, perché la storia del matrimonio, delle leggi sui matrimoni è la storia della società e dell'evoluzione della società. E se non si capisce questo, e anche il principio liberale radicale, per me è stata una delle prime cose che ho imparato, e mi sembra agghiacciante che dopo tanti anni di militanza radicale, di vedere altre persone che hanno vissuto la stessa vita che ho vissuto io, non riescano a, prima, a capire il fatto che quello che tu vuoi non è che deve essere legge assolutamente, come vuoi vivere tu devi dare l'opportunità a tutti di ottenere un riconoscimento giuridico di quello che vogliono vivere. e non proiettare quello che vuoi tu per diventare legge per tutti. Quindi se tu non ti vuoi sposare, allora questo diritto non ci deve essere. No, i diritti devono essere più larghi possibili. E poi dopo ognuno decide se vuole esercitare oppure no, però questi diritti ci devono essere. E poi anche, ad esempio, Laura che diceva del matrimonio, col matrimonio non si assume un cognome unico, non è che adesso mi chiamano Gheroles o Cimo si chiamano Azzocchi, no. Insomma, è un livello del dibattito, ma così abbozzato, che è anche triste poi dopo tenerlo a questo livello. Pure ricordo un congresso dove con Marco ci eravamo arrabbiati tantissimo, perché nel momento in cui aveva detto ma voi vi volete sposare in chiesa, ma quando mai? Che proprio ti dici, ma è il contrario di quello che diceva ieri, cioè di vivere tra la gente e di sentire cosa la gente dice. Non è questo, nessuno deve sposare, non l'ho mai sentito, ma mai. Quindi ti viene quasi il dubbio e ti dici, ma è entrato in buona fede o in cattiva fede? Non lo so, ti ritrovi in una situazione che ti viene caricaturato. E non, no, ci sarà qualcuno però che si potrebbe sposare in chiesa, non lo so, sì. Ma non è affare mio e non è affare dello Stato che la persona che si vuole sposare in quella chiesa lo sollevi con la sua chiesa, non è affare mio. E, allora, sulla questione Uniti, ho visto appunto che Pannella è stato di Contosi a Verona. E lui diceva, almeno come era riportato dai giornali, poi come è stato rilanciato dal newsletter del Partito Radicale inviato a destra e a sinistra, che quindi inevitabilmente poi sembra che la posizione radicale sia questa. Mi dispiace, ma ci sono delle ricadute serie, non so, anche in termini di immagine, di comunicazione. Poi ognuno ha il diritto di dire quello che pensa, ma magari uno specifica anche ciò che partito che sarà un'altra cosa, ma è la discussione. Io se fossi invitato a parlare a un congresso su Palestina e Israele, la penso in un modo diverso rispetto a quella del partito, forse lo spiegherei, però io non sono un super leader del partito, quindi non lo so. Ma secondo me si potrebbero chiamare Uniti. E se mi sembra l'uomo di Colombo, perché allora, scusate, ma l'unione civile, le persone che fanno l'unione civile si chiamano uniti, sono due persone unite, non so se la
in matrimonio
unite in unione civile, probabilmente si scrive o se tutta luce diventa uniti, per cui non lo so, mi sembra a volte è quando Marco diceva del dolore o della sofferenza, così, o anche la noia alla fine, perché tutti annoi anche, ma un dibattito, diciamo, uno sforzo per sollevare il livello del dibattito, se ci sono altri problemi, altre questioni che vengano fuori, se è perché il matrimonio deve essere collegato alla riproduzione, ma non è mai stata una cosa nostra, per cui non vedo che sia questo problema, insomma io non capisco. Poi per quanto riguarda le cariche, faccio un appello a Iuri perché manca, perché Iuri è stato bravissimo, e ti faccio almeno un altro anno, è stato bravissimo, ha fatto, si è impegnato tantissimo, ha aperto il canale di Gaiuro, che assolutamente è importantissimo di dialogo, di contatti, molto di più di me in Parlamento, nel senso che lui ha contatto con le associazioni, io questo contatto non ce l'ho. Le associazioni europee e mondiali, quindi secondo me ha fatto un ottimo lavoro di dialogo, di ascolto, di sollevare, mantenere il dialogo interno e esterno, quindi deve assolutamente rimanere sicuro, un altro anno, mi dispiace, ma la cosa sarebbe per direi a Enzo, però Enzo dice che lui vuole fare delle altre cose più importanti, quindi io rispetto. Poi chiuderei qua. L'altra cosa è che non so se mi sembra il segreto di Pulcinella, ma siccome proponevano a me mi chiedevano di fare il presidente simbolico, presidente simbolico, non so se mi voterei, quindi fateci un pensiero, ma cazzi vostri.
Grazie. con l'intervento di Ottavio, a parte le tante cose concrete e pratiche che ci ha detto di fare, e una la voglio richiamare subito, siamo già passati alla fase della citazione delle candidature, ma ancora candidature le abbiamo fatte, quindi diciamo così, il nostro congresso è molto creativo. Io però, ma va bene così. Io però ci tengo ad una cosa, e mi assumo la responsabilità della Presidenza di prendere la parola per un minuto per specificarlo, perché sennò davvero rischiamo di non capirci. Su questa questione del matrimonio egualitario e del matrimonio egualitario. Allora, l'Associazione Radicale Certi Diritti, secondo me, non deve avere paura e non deve drammatizzare l'esistenza di posizioni diverse dalla sua. L'associazione fa un congresso, vota le sue mozioni, vota i suoi documenti, le associazioni radicali votano i propri documenti e le proprie mozioni, e quindi ci sono delle sedi, diciamo così, ufficiali dove queste si adottano. Che poi ci sia una persona, che in questo caso si chiama Marco Pannella, che ha una posizione diversa, distante dalla nostra, come dire, ci sta, e dobbiamo prendere atto anche delle ricadute mediatiche che questo può avere. E perché questo lo dico? Non per un eccessivo bisogno di mediare, perché no, ho inventato il termine cuccheggiare, perché io tendo sempre a trovare la mediazione tra le due, ma in questo caso proprio davvero, credetemi, non ce n'è proprio bisogno, perché in realtà le due posizioni sono esattamente iscritte tutte e due nella storia nostra. Adesso, e non ci vuole tanta fantasia, non bisogna essere anziani come me per ricordarsi quello che discutevamo negli anni 70 su matrimonio e unioni. E ci stanno esattamente sia la posizione, diciamo così, legalista, iperlibertaria e liberale, che è quella che dice nell'ambito delle diciamo così, comportamenti personali, il primus è l'individuo, non è lo Stato. E quindi come l'individuo vuole e può organizzarsi la sua vita, deve lo Stato seguirlo e sostenerlo, da che deriva che lo Stato deve assumersi il tema della legalizzazione delle unioni anche delle persone dello stesso sesso, che in Italia è completamente scoperta, compresa l'opzione del matrimonio egualitario, che per noi rimane prioritaria. Questo è esattamente della nostra tradizione radicale, perché non è l'imposizione di un modello a ciascuno, come giustamente ha rilevato Ottavio, ma è semplicemente la garanzia di un diritto. Altrettanto però non possiamo dimenticare che nella nostra storia c'è stato un dibattito molto approfondito per anni, che ci ha caratterizzato per anni, di critica alle istituzioni di questo Stato, anche del cosiddetto matrimonio. Perché noi adesso giustamente richiediamo l'accesso al matrimonio civile per tutti e per tutte, perché è una questione di uguaglianza, non è una questione di utilizzare quello strumento oppure no, ma è esattamente una questione di uguaglianza. Dopodiché io non sono così cieco, sordo e muto da dimenticarmi i temi e le ragioni per cui noi eravamo contrari a questo tipo di istituto, e che magari personalmente possiamo ancora essere. Allora, io vi prego, facciamo tutti uno sforzo, non per stare uniti e amici e per non bisticciare con Pannella, perché questo non è il nostro obiettivo, francamente. È maggiorenne vaccinato Marco e può esercitare tutto il suo diritto di pensarla e dirla come vede, ma per fare uno sforzo ulteriore, per ricordarci delle nostre origini e dei nostri argomenti. Bandinelli l'ha detto benissimo nella lista radicale, e non so se l'ha fatto in un intervento pubblico. La differenza sta in questo, ma come possiamo dimenticarci tutto quello che abbiamo detto negli anni 60 e 70 contro il matrimonio, che era la camera a gas della famiglia? Ma ve lo ricordate o non ve lo ricordate? Che non era una roba ideologica, era una critica costante a un istituto che nella sua concretezza reale era quello. E queste posizioni, che a voi, che a noi, che agli occhi di quelli che non riflettono sembrano contraddittorie, in realtà non lo sono affatto. Non lo sono affatto, perché un conto è quello che esiste nella realtà, un conto sono i diritti a cui noi possiamo accedere, e siccome a un certo numero di diritti si accede soltanto attraverso il riconoscimento del matrimonio egualitario, quella battaglia è una battaglia nostra e dobbiamo ricondurla. Allora, se sul piano delle scelte politiche, da parte nostra, non può esserci nessuna ambiguità da questo punto di vista, per cui noi l'abbiamo detto, ridetto, lo ridiremo, che al punto numero uno della riforma del diritto di famiglia che noi vogliamo, che ritengo necessaria, c'è il matrimonio egualitario, da parte del nostro dibattito, mi dispiace, io questa cosa non me la dimentico. Cioè, ricordo a tutte voi e a tutti voi che esistono anche delle critiche rispetto a quelle istituzioni familiari, che non hanno niente a che fare con la battaglia politica che noi abbiamo adottato, ma che comunque sono patrimonio della nostra storia. Quindi almeno questo dobbiamo, devo dire, mi ci metto anch'io, fare lo sforzo di comprendere il perché. Poi le posizioni politiche sono quelle che sono, le associazioni hanno i loro congressi, fanno le loro mozioni, i loro documenti e assumono delle posizioni. Su un'altra cosa mi sentirei di sottolineare in questo momento, che è stata già detta e ridetta in molti dei congressi della nostra associazione e in molti dei direttivi che non siamo mai riusciti a passare all'azione. Abbiamo già detto più volte che noi dobbiamo, per quanto riguarda la direttiva comunitaria, la cosiddetta direttiva comunitaria, passare dalle dichiarazioni dei fatti, dalle dichiarazioni agli atti concreti. Una delle cose che avevamo ipotizzato erano manifestazioni dirette, concrete, sotto le ambasciate di quei paesi che formalmente hanno dichiarato la propria opposizione a direzione, in particolare la Germania, ma ce ne sono anche altri, per sollecitare loro ad adottare queste posizioni. Allora, secondo me, se noi facessimo un passaggio anche di questo tipo, urgente, immediato, in Italia, dove siamo presenti, e possibilmente anche a Bruxelles, andando sotto le finestre dell'ambasciata tedesca, dell'ambasciata ungherese e delle ambasciate degli altri paesi che si mettono di traverso oggettivamente sull'adozione di questa direttiva, secondo me è una cosa importante, perché al di là delle buone intenzioni dei nostri commissari europei e dei nostri europarlamentari, di fatto il blocco è quello. Quindi, a mio avviso, credo che sia una iniziativa urgente che noi possiamo fare, che è una cosa concreta, che è una cosa che non farà nessuno se non facciamo noi. Nessuno si occuperà di questa materia, così come nessuno si occuperà in Italia delle tante cose ottime che Ottavio ha detto, perché tutti quegli obiettivi sono, ci dicono sempre avete ragione, però nessuno fa cose concrete. Cioè nessuno fa dei passi perché si adottino delle iniziative. E secondo me questa cosa di rompere il tabù per cui si va a manifestare contro la Germania su una questione di diritti, anche da parte dell'Italia, che invece sui diritti dovrebbe prendere solo lezioni e non poterne dare, secondo me è una cosa che si può fare, perché noi facciamo parte giustamente dell'Italia, di questo paese, ma di fatto ci rendiamo conto che c'è un deficit per volontà della Germania e non solo, anche che ha ricadute anche sull'Italia. Mi sono allargato molto, ho praticamente fatto un intervento, scusatemi, ma lo sentivo come necessario e forse anche io. Adesso sono iscritto a parlare Yuri Guaiana e Leonardo Monaco. Vi ricordo che i nostri tempi prevedono le ore 10 per la scadenza della presentazione delle mozioni generali, e una mozione generale è stata presentata, e le ore 11 per la presentazione di eventuali emendamenti e mozioni particolari, emendamenti alla mozione generale, emendamenti allo statuto, le mozioni particolari e eventuali emendamenti alle mozioni particolari. C'è iscritto anche un'altra persona. Vi ricordo inoltre che sono stati anche già presentati due documenti che dal punto di vista statutario sono assimilati alle mozioni particolari. Uno è un documento relativo alla come l'abbiamo definita noi, non mi ricordo mai, io la chiamo surrogacy in inglese, in realtà invece è gestazione per altri, e un altro sulla questione intersex. Sono documenti importanti, sono documenti di posizionamento politico, oltre che di proposte di iniziative, quindi vi prego di prenderli molto in considerazione, perché attraverso la mozione particolare, diciamo così, possiamo approfondire certi temi che magari nella mozione generale non possono trovare l'adeguato spazio. Quindi la parola a Yuri. Ah sì, certo, anche sui documenti, sulle mozioni particolari, sugli emendamenti ci sono i limiti del nostro regolamento rispetto alle firme, quindi un quinto di firme per ciascuna mozione generale presentata, un decimo di firme dei radicali, degli iscritti a certi diritti presenti al congresso possono firmare anche gli emendamenti. Sono presenti al congresso, mi sembra, 28 iscritti, l'ultimo dato di ieri sera, se la segreteria mi vuole aggiungere qualche... aggiornare su questi dati, però sostanzialmente il numero totale degli iscritti è 28, quindi un quinto di 28 o un decimo di 28 sono quelli che possono firmare e presentare o i testi di mozione o gli emendamenti agli stessi. Allora la parola a Iuri.
Grazie.
Ma
allora io ho sempre cercato di evitare di parlare nei nostri congressi delle dinamiche radicali per varie ragioni, tra le quali, per quanto riguarda le dinamiche radicali, una delle principali ragioni è perché ho sempre visto i congressi di certi diritti un po' come un'oasi felice dove troppe faide non ci sono mai state, e quindi avrei preferito evitare di sollevare io la questione. E poi, in particolare della questione annosa che ci accompagna dalla nascita della posizione di Marco sulla questione, perché onestamente io mi rifiuto, all'interno di un congresso di radicale, dell'Associazione Radicale di Certi Diritti, di mettere anche solo in discussione la questione del matrimonio. Onestamente, io lo do per assodato, i nostri documenti dalla nascita parlano chiaramente delle cose, e poi anche perché francamente ci sono ben altre cose di cui parlare di una certa importanza. Noi siamo circondati, soprattutto in questo periodo, da un attacco frontale da parte dei nostri avversari, che si sono estremamente raffinati e che noi non analizziamo abbastanza, al di là delle sentinelle in piedi, al di là della Manifestüssel, al di là dell'attacco feroce che arriva all'interno delle scuole. Recente il caso della Curia di Milano, che chiede di sapere quali sono le scuole che si permettono di parlare di omosessualità all'interno dei loro programmi, per poter costruire delle controazioni da parte degli insegnanti di religione, rispettando e non rispettando minimamente non solo la libertà di insegnamento di tutti gli insegnanti all'interno delle scuole pubbliche, ma non rispettando nemmeno la dignità, direi, degli insegnanti di religione, che vengono trasformati a piccoli delatori che devono andare a fare la spia al cappellano di turno. E questo, secondo me, è questo di cui si dovrebbe parlare al congresso dell'Associazione Radicale di Certi Diritti. Si dovrebbe parlare di come affrontare questa marea montante della comunicazione anti cosiddetta teoria del gender, che non esiste, non lo sappiamo bene, ma che sta diventando una realtà di fatto, visto che è continuamente evocata dai nostri avversari. E soprattutto dovremmo parlare di come questi nostri avversari hanno imparato ad esprimersi dai francesi utilizzando lo stesso linguaggio dei diritti umani che utilizziamo noi, rendendoci molto più difficile andare a contraddire e contrastare efficacemente le loro argomentazioni. Usano lo stile, per evocare il termine usato da Enzo, della non violenza, sentinelle in piedi, infatti appaiono, no, come i paladini appunto della non violenza, educati, che si mettono lì, leggono i libri e, come diceva Gabriella forse in direttivo, in realtà nascondono una posizione che è di una violenza incredibile, ma che è potenzialmente in luce totalitaria, come invece ha detto in qualche intervento pubblico Giovanni Dall'Orto, non facendo notare che in realtà le Sentinelle in Piedi non sono un gruppo di fanatici cattolici, ma sono un gruppo di destra che combattono spesso e volentieri contro quei cattolici che invece sono più laici, mi viene da dire, o quantomeno che sono anticlericali. E basta vedere gli appuntamenti che si danno loro nelle loro manifestazioni, nei loro appuntamenti, quella ultima nazionale, loro seguono il calendario della Chiesa, cioè gli appuntamenti fondamentali della Chiesa, se si guardano, sono quelli in cui loro scendono in piazza a manifestare per cercare di influire sul dibattito interno al mondo cattolico, oltre che naturalmente sul dibattito nazionale, per fermare ogni tipo di legge Scaffarotto, piuttosto che sulle unioni civili, piuttosto che, figuriamoci, sul matrimonio egualitario, elezioni, più ne ha più ne metta. Siamo in una situazione in cui, come si diceva, le associazioni LGBT dovrebbero unirsi, non ce la fanno, eppure si dividono anche. Io ricordo recentemente il caso del Ministero dell'Istruzione, dove siamo andati a fare degli incontri, a volte siamo andati anche noi, a volte no, per ragioni di impossibilità, perché poi appunto i problemi di un'associazione piccola come la nostra, basata sul volontariato, fanno sì che non sempre riusciamo ad andare ovunque. E siamo stati costretti ad uscire con un comunicato di varie associazioni presenti a quell'incontro critica, cosa che le altre associazioni non hanno voluto fare, e poi hanno fatto pure un comunicato contro. Quindi, di fronte a questo scenario di debolezze del movimento LGBT, di invece forze e aggressività del resto della società civile, e poi di fronte a quello che ricordava prima Ottavio, cioè uno scenario in cui abbiamo un Presidente del Consiglio che è quello che è, un dibattito pubblico, parapolitico, parlamentare, un'agenda politica bloccata e governata da una sola persona che è che fa e disfa tutto quello che gli pare. E abbiamo questo logo, questo slogan, non unione civile ma affermazione civile, che io non vedo solo come lo slogan, come ha detto Sergio, lo giudice ieri, noi non siamo per le unioni civili ma siamo per un'affermazione civile del nostro diritto di uguaglianza, e quindi il matrimonio è quello, senz'altro, ma è anche un'indicazione del fatto che di fronte alla possibilità, e io ribadisco che noi dobbiamo esserci al tavolo, imporci al tavolo, per che non è più quello governativo dopo quello che ci ha detto Sergio ieri, ma sarà quello del dibattito parlamentare, quindi andare a fare in Parlamento, e possiamo farlo riunioni, dibattiti, per portare le nostre convinzioni che sono sul matrimonio egualitario, ma possono essere anche di tentare di migliorare un testo che nella parte delle unioni civili delle unioni civili è migliorabile, nella parte delle cosiddette impropriamente convivenze di fatto, perché le convivenze sono di fatto solo perché il diritto non è norma, ma una volta che sono di diritto di fatto non sono più, ma comunque lì ci sono ben maggiori spazi di intervento per noi. Affermazione civile però, e non unione civile, ci dice anche che qualora questa legge, magari migliorata da noi, passasse, aprirebbe tutto un nuovo terreno di azione giuridica di affermazione civile, appunto, per demolirla e arrivare al matrimonio egualitario, che rimane la nostra principale operazione. Quindi io davvero mi rifiuto di parlare, di mettere in discussione la questione matrimonio egualitario sì, matrimonio egualitario no, a certi diritti, cioè, non mi appartiene. E onestamente io, con tutto il rispetto per il fatto che è vero che nella tradizione radicale c'è tutto, ma io come dire, le tradizioni evolvono, il pensiero politico si evolve e si fanno delle considerazioni che possono essere diverse. E visto che è arrivato Marco, lo voglio proprio dire, io non vedo minimamente problematica la posizione di Marco sul matrimonio egualitario, perché noi siamo a certi diritti, ma non per una ragione identitaria, come dice Enzo, che a me onestamente appassiona poco, noi anche qui le contraddizioni, noi siamo, ci continuiamo a dire come certi diritti che dobbiamo uscire dalla logica della politica identitaria LGBT e fare politica sui diritti umani, e poi puntualmente quando si tratta di cosa radicale li ritagliamo anche noi nella cosa identitaria. Beh, cerchiamo di fare uno sforzo per uscire dalla logica identitaria anche quando parliamo di cose radicali. Io non mi scandalizzo e anzi sono persino contento, perché noi siamo un'associazione libertaria, il Partito Radicale è un partito libertario dove albergano posizioni diverse, e per fortuna su questa base non c'è mai stato un impedimento per certi diritti a svolgere la sua azione costante a favore del matrimonio egualitario, nonostante Marco abbia una posizione diversa. Bene, e sono contento che Marco sia arrivato, sia qui, perché ha l'onestà intellettuale di venire ai nostri congressi, di sedersi, di prendere la parola, di dirci: mi fate schifo con questa storia del matrimonio egualitario.
Schifo, ma per culo ve lo faccio io a voi.
No,
voi non mi fate schifo.
Bene, sono contento.
È differenza.
Bene. Allora non ci fa schifo, è molto bene così. Quindi questo per me è una questione che non crea problemi, dopodiché ognuno rimane sulle sue posizioni. Io ritengo che chi non è a favore del matrimonio egualitario, anzi, non solo, questo giustifica ancora di più l'importanza dell'esistenza di un'associazione come Certi Diritti, che può continuare il dialogo con Marco Pannella e chiunque altro all'interno del mondo radicale non sia a favore del matrimonio egualitario, per convincerlo, perché io mi pongo anche l'ambizione di convincere non solo chi sta fuori dal mondo radicale, ma anche chi sta dentro il mondo radicale, vincere insieme, no? Appunto arrivare ad andare avanti con più persone possibili verso quello che secondo noi è l'obiettivo liberale per l'eguaglianza. E se non si riesce a convincere Marco, andremo avanti e ci confronteremo anche da avversari, se vogliamo, su questo tema, perché tanto questo non ci impedisce di essere compagni su tanti altri temi. E però, quindi questo a me non preoccupa, c'è limpidezza, chiarezza di posizioni reciproche da anni su queste cose. E però devo dire che invece alcune dinamiche radicali mi preoccupano un po' di più, perché e qui arrivo anche su una questione personale, ci sono, quello che dicevo prima, no? Il tentativo di non occuparmi più di tanto nei nostri congressi della annosa questione radicale. Ma ci sono ormai queste dinamiche da faida all'interno della galassia radicale che io francamente vivo sempre con grande difficoltà, con sempre maggiore difficoltà, volevo dire, perché è una dinamica secondo me autodistruttiva, francamente autodistruttiva, che porta, io cito spesso una, prendo frutto delle grandi capacità verbali di Marco, le faccio mie, le copio banalmente. Usare il crocifisso, no, come un'arma contundente, oppure frasi popolari nel mondo radicale. Beh, io ho la sensazione ultimamente che a volte si usi anche il termine identità radicale come un'arma contundente, l'uno contro gli altri radicali armati, cercando di come dire, portare dall'una o dall'altra parte qualunque individuo o soggetto radicale. Io ho sempre, come dire, appunto, nel non parlare della questione radicale, ho sempre cercato di, come dire, lasciare certi diritti al di fuori di questo, perché trovo, non capisco nemmeno quale sia il punto del contendere, onestamente, perché spesso e volentieri non è come la posizione di Marco esplicitata in maniera, come dire, limpida e politica e chiara su certi dibattiti, ma è appunto anche qui una questione quasi identitaria. A me sfugge, quindi non lo so interpretare neanche bene, anche perché devo dire che proprio queste dinamiche mi fanno fare enorme fatica a partecipare ai vari consessi radicali, dal Senato fino a i vari congressi che non siano quelli di certi diritti, perché mi fa male anche personalmente, perché io continuo a ritenermi radicale, sono nato e cresciuto sentendo Radio Radicale, facendo il militante radicale tavolinaro, sentendo Marco, e vedere questa dinamica di spiegarsi costantemente davanti ai miei occhi in maniere che sono appunto da corridoio, spesso e volentieri, che strattoni, no tu stai con me allora devi fare così, no tu stai invece con me allora... Io non so, io sono radicale, non so con chi sto, sto con me stesso tendenzialmente, sto con me stesso prima e comunque prima di tutto e di tutti gli altri, e se stare con me stesso vuol dire non poter essere radicale perché qualcuno non mi vuole più dare il patentino di radicale, molto bene, non sarò radicale, continuerò ad essere me stesso, non è un problema, o meglio, continuerò ad essere radicale per quanto mi riguarda senza avere il riconoscimento. Questo non rappresenta un enorme problema per me. Io credo che questo sia un tema che adesso ormai ho posto, dobbiamo porci, perché a me mette in una situazione anche un, come dire, personalmente, psicologicamente, tanto ormai i consessi radicali sono sempre un po' delle psicanalitiche collettive, purtroppo pongo anche certi diritti in questa deriva un po' psicanalitica, di trovarmi spesso e volentieri in una di avere una sensazione, perché è solo una sensazione totalmente prepolitica, e questo mi fa ancora più innervosire, perché invece noi siamo quelli del dialogo franco tra amici o avversari, ma no, che andiamo a dirci le cose in faccia, sensazione prepolitica di essere un po' un paria all'interno della famiglia, è stato usato questo termine da Leo l'altro giorno, ieri, della famiglia radicale, che io una volta che sento il termine famiglia un po' mi agito, perché non è che proprio mi trovi del tutto a mio agio in questo termine, e un paria al di fuori perché comunque sono radicale, quindi trovarsi nella situazione in cui gli altri ti discriminano perché sei diverso, perché, ma non perché sei diverso omosessuale, ma perché sei radicale, e rivendichi costantemente, orgogliosamente la tua identità radicale, e all'interno ti trovi nella situazione in cui sei già in sofferenza, non si capisce neanche bene perché cosa, forse perché non vivo a Roma, non lo so, non si capisce. Ecco, questo porta ad una situazione francamente pesante, che disamora dalla cosa radicale, e che soprattutto non mi fa riconoscere più spesso e volentieri proprio in queste dinamiche quello stile che ieri Enzo rivendicava, lo stile radicale, noi siamo diversi perché abbiamo uno stile diverso. È vero, noi abbiamo un metodo diverso, abbiamo avuto un metodo diverso, io l'ho imparato. Devo dire che nella quotidianità radicale il metodo rimarrà per sempre, perché ma lo stile, io francamente non sempre lo vedo, mi dispiace, voglio essere proprio completamente franco e aperto nel dire tutto quello che penso. E per questo io sono 2 anni, credo, 3, non lo so, che non sono più iscritto al Partito Radicale Transnazionale Transpartito, che non sono più iscritto alla Radicale Italiana, non sono più iscritto a nessun soggetto tranne certi diritti. E non, al momento, a differenza di Enzo, io non mi sento di iscrivermi agli altri soggetti, perché faccio fatica a riconoscermi. Sarò cambiato io, può essere. Magari vedono bene i compagni radicali che dicono: ma tu non sei più radicale. Boh, magari io non me ne accorgo, invece è così. Ma io faccio fatica a riconoscermi in questo stile da veramente faida. E soprattutto non lo capisco, perché io non riesco neanche a prendere, come dire, a capire il senso e quindi orientarmi in questa cosa che sembra veramente una lotta su non si sa bene cosa, a livello quasi personale, tra questo, quest'altro e quell'altro ancora. È responsabilità mia, perché non frequento abbastanza, probabilmente. Ecco, questo secondo me è il tema per quanto riguarda la questione radicale, che ripeto, vorrei che fosse completamente irrilevante e marginale per l'attività di certi diritti, perché dobbiamo occuparci di ben altro. No, il tema è questo, sul quale dovremmo tutti, Rita, Marco per Luca, Enzo, Ottavio, io, Antonio, tutti secondo me fare un pensiero, riflettere, per rispetto alla nostra tradizione, a noi stessi, e non se Marco sia amato o meno a favore del matrimonio egualitario, ma chi se ne frega, ma soprattutto chi se ne frega se Marco va o non va da Tosi, ma ben venga, questo io lo riconosco come il metodo radicale, che tu vai a portare te stesso anche a casa del diavolo, bello, andiamo a Verona da Tosi, io andrei a dire a loro signori, guardate, siete una massa di omofobi clericali, perché la questione è quella del diritto di uguaglianza e questa è l'unico modo per affermare questo diritto, è il matrimonio egualitario. Pannella porta se stesso e dirà un'altra cosa, va bene, invitano Pannella, non invitano me, e ognuno porta se stesso. Ma il tema, secondo me, se vogliamo davvero parlare della cosa radicale, è quell'altro che dicevo prima. Rimaniamo però anche a portare attenzione a quelli che sono i veri nostri le vere questioni di certi diritti, il nostro slogan, i nostri obiettivi, transnazionale, lavoro sessuale, le divisioni all'interno anche del mondo LGBT, gli avversari, quelli veri che stanno fuori. Grazie.
Pannella, lo ringraziamo per essere qui, ma non era un ringraziamento formale, vi garantisco, e comunque lui ha diritto a far parte di questa presidenza, noi lo visitiamo a farne parte e quando vuole intervenire. Allora, vuoi prendere parola adesso? Benissimo. Marco Pannella, adesso la parola. Vorrei solo dire una cosa. Io, come avete visto, esercitato le mie funzioni di presidenza in un modo molto lasso fino adesso, nel senso che non ho mai rispettato i tempi regolamentari, Vi prego di tener conto anche del fatto che questo è un congresso di un'associazione, che dobbiamo uscire con delle mozioni, con dei documenti, con delle cariche, e che i tempi non sono infiniti. Quindi i temi affrontati, in particolare dall'ultimo intervento di Iuri, sono molto importanti, sono fondamentali. Io avrei da parlare per ore sulla questione identitaria e su che impatto ha e sulla vita radicale, però io in qualche modo vorrei che tutti noi ci contenessimo e stessimo sul tema. Il nostro congresso deve decidere cosa farà il prossimo anno e con quali cariche, con quali responsabilità. La parola a Marco Pannella.
Grazie davvero. Il problema si pone che devo partire da voi. Comunque non sono stato presente finora. Vorrei fare una piccola osservazione. Siamo 26 al congresso in questo momento e grazie alla diretta con Radio Radicale non sappiamo se ascoltano il nostro, tra virgolette, dibattito 150.000-200.000 persone, nel senso che poi c'è tutto questo è un ascolto continuo perché nel sito integrano. Beh, io prendo atto che siete unanimi, con motivazioni diverse. Iuri, tra l'altro, anche ha confermato qualcosa, confesso non mi ero andato a verificare, vado molto bene storicamente a Iuri, anche se sono anni che sostanzialmente non ci vediamo, ma per me la sua presenza mi pare che facesse il secondo liceo, qualcosa del genere, in un incontro fondamentale, ricordandomi alcune cose della storia radicale del mondo, con nomi che in quel momento non erano conosciuti. E meglio, siete stati unanimi. Nessuno che abbia difeso il punto di vista che è il mio è sul quale. Bene, prendiamone atto. La democrazia è questa, come giustamente dicevi tu, c'è un congresso, sono le delibere da prendere. Bene, le prenderete tenendo presente con probabilmente 26, 25, 24 di voi qui presenti e centinaia di migliaia che hanno potuto, possono e potranno nel ripensamento a questo punto vagliare le soluzioni che vengono adottate. Ma è importante che siete stati unanimi sul problema del posto, che è sempre stato. Abbiamo, noi rappresentiamo sicurissimamente una posizione velleitaria, tra virgolette, siamo pochi. Ebbene, questa l'ho vissuta sull'antiproibizionismo e il proibizionismo. Oggi mi è facile dire, sono convinto che entro 2 o 3 anni al massimo anche la legalità internazionale sarà antiproibizionista. Eravamo strani, perché anche fra di noi c'era che, ma no, confondersi con i drogati, confondere licenza con libertà o cazzate varie, insomma. E oggi io rispetto concretamente questa situazione, io mi trovo oggi rispetto a voi esattamente come mi sono trovato con voi magari rispetto al mondo, a tutto il mondo, sul proibizionismo, antiproibizionismo, che ci riguarda assolutamente in modo. Allora, auguri nelle vostre scelte. Potrei dire questo. Nella posizione nostra riteniamo un po' empio, ma nel senso di pietas, il fatto che noi vogliamo ritenere irrilevante, magari tutto quello che la scienza ha continuato a darci, genomi e altre questioni, il fatto che è vero che per migliaia, milioni di anni probabilmente, il matrimonio, possiamo fare il nome e via dicendo, il matrimonio era quello tra un uomo e una donna, la famiglia è questa. E sin dall'inizio la nostra necessaria ambizione è di proporre un salto antropologico rispetto a questa realtà. Tanto è vero, se me lo consentite, che nel fondo, forse vorrei ricordarlo, quello che ci differenzia o ci ha differenziato è un termine che non a caso non viene mai pronunciato, malgrado la cultura greca, malgrado l'amicizia. Qual è il rapporto? Amicizia e amore. Per me è chiaro, l'amicizia è una forma d'amore, l'amore è una forma di amicizia. E questo antropologicamente sarà difficile, proprio perché non è mai evocato. C'è l'amicizia, poi c'è l'amore, ma l'amore è quello ereditato da una specificazione di qualche 1000-2000 anni propria della involuzione del dato della religiosità organizzatasi all'interno di una struttura storicamente a lungo soprattutto autoritaria, non di tolleranza, quella diciamo cattolica. Oggi pare che io sia divenuto papista, sia divenuto filo clericale, certo. Cioè se noi riferiamo il fatto che il matrimonio, quello che deve riformarsi e divenire, diventerà qualche migliaia o centinaia d'anni e divenire quest'altra cosa, una riforma del matrimonio. Io invece dico l'unione, abbiamo lavorato, studiato in altre sedi e il problema per noi è quello avere questa rivoluzione non violenta che sostanzia anche scientificamente il rapporto che c'è fra amicizia e amore. In una situazione un po' difficile, quella del materialismo, attenzione, antispiritualista cattolico dell'ultimo secolo, fino a un po' di tempo fa, il quale appunto il dogma era quello: non ci può essere un'amicizia davvero amorevole o un amore davvero, davvero amico che non rispetti come un dogma, un destino connesso alla stessa forma della vita animale umana, no? E questa. Bene, io ho sempre detto, invece ho sempre pensato, anche sul proibizionismo e antiproibizionismo, la guerra, oggi torno a dire, eravamo molto soli nel credere nelle ragioni antropologiche che ponevano il problema magari di Ike Eisenhower, ma soprattutto di Roosevelt, presidente, che a un certo punto dice... E davvero, quale più bello elogio dell'amicizia? Torniamo un momento, da americani come siamo, a discutere attorno insieme della vita e della morte, attorno a un boccale di birra. E il presidente del periodo antiproibizionista. E oggi, lo dico, la lotta antiproibizionista, cioè nell'illusione poi alla fine perversa che proibendo si riesce ad avere ragione, delle ragioni di vita e di vita umana, antropologica ed altro. Io prendo atto, con non ipocrita rispetto, con grande rispetto della vostra unanimità, non avete avuto un minuto di dibattito fra le posizioni che sostengo e le vostre. Poi ci sono piccole variazioni sul tema, lo dico a tanti di voi, con i quali sono cresciuto, se un quasi centenario può equiparare la crescita sua con quella di 25 anni. Credo che questo è possibile. E allora io vi lascio certi diritti. Tant'è vero che oggi siete 26-27 e lo ripeto, deliberatamente faremo in modo che tutti coloro che proveranno magari lo stimolo liberatorio della curiosità, ritenendo di avere una posizione diversa da quella che unanimemente voi state facendo vostra, e augurandomi che il dialogos, non il logos del matrimonio
egualitario,
no, perché di questo si tratta, sia, vabbè, ne avete capito. Vorrei quindi ringraziarvi, farvi gli auguri più sinceri, dire che per me amicizia ed amore sempre di più hanno da compiere anche a livello formale conquiste che non sono solo semantiche, ma ci ricollegano. Quanti ricordano una cosa stronzamente erudita nella civiltà greca? Il pedagogo, il rapporto fra la saggezza, la storia, la giovinezza, il dialogo. Beh, io mi sento un po' di quell'epoca, scusatemi, voi no. No, voi no, che andrà bene. Noi vogliamo avere l'eredità, ereditare il potere matrimoniale, perché di questo si tratta, per produrre con questo potere l'opposto di quello che appunto quello divenuto potere matrimoniale ci ha posto, in un modo di dar vita e dar forma alla convivenza d'amicizia e amore, quello che non siamo in pochi. Prego, padre.
Scusa, nel matrimonio o nell'unione civile, però, dice uniti, ma è l'unione civile, come c'è in tanti paesi europei.
Ecco, non c'è,
non c'è, voglio dire, ognuno vive la sua storia matrimoniale o di unione civile o di amore, come vuole, c'è di tutto, c'è di
no. Dici tu. Davvero? Ma no. E io invece vorrei imporre, un modo unico di rapporto, vabbè, benissimo, questa è la tua convinzione, la vostra convinzione, auguri sinceri, sarei felicissimo, vuoi dire, cazzo, ma anche in quel caso noi, come noi, non come io, io ero contro, ma abbiamo deciso il senso giusto, per il momento. No, penso assolutamente l'opposto e quindi vi dico il nostro suggerimento è quello contro il materialismo coglione della cattolica di 30 anni fa, c'è stato discutere a che momento quella era vita, non era soggetto di diritto, ma tutta questa roba adesso è spazzata via all'interno dell'interlocutore fino a ieri Vaticano. Adesso, come sul proibizionismo e antiproibizionismo, ho proprio l'impressione che dall'altra parte l'amore e amicizia senza potere stia riconquistando la parola e anche forse il cuore, parlo dell'altra parte. Mi faccio illusioni su Papa Bergoglio, non lo so, ma se leggo Socci e altri grandi liberali, devo dire, no, che invece tradisce la tradizione cattolica, tutte queste altre cose. Sono solo Italio anche rispetto a Socci e anche rispetto a voi. Scusatemi, vuol dire che necessariamente io ho torto e voi avete ragione sul piano delle scelte? Assolutamente in linea teorica no. Se avessi avuto questo riflesso, ho proprio l'impressione che la battaglia antiproibizionista sarebbe stata spazzata via e il proibizionismo, invece di essere agonizzante come oggi è a livello anche formale del diritto, vabbè, siamo capiti, non voglio infliggervi altro tempo, prendo atto. Siete stati unanimi in un fatto. Nessuno di voi che abbia dato un minimo di considerazione, di attualità, magari felicemente sospetta, nella posizione, noi riteniamo che dopo un milione, no, mezzo milione di anni, la famiglia, no, è il matrimonio. Uomo, donna, come con le cose che è propria, credo, di qualsiasi essere vivente, non solo della componente animale umana, ma dico di tutta quella vivente, magari probabilmente scopriremo anche quella vegetale, c'è l'elemento dell'amicizia, è un elemento patente, importante, che recuperiamo, fatta di dialogos, appunto, di errori, ma anche del dar corpo, tempo, voce, tutti i sensi che abbiamo, cioè le riserve che ho nei confronti della comunicazione nostra adesso, di rete tecnologica, e che passa attraverso la lettura dello scritto, in alcuni casi attraverso le immagini, no? Questo è quello che abbiamo. Mentre il, insisto, al Partito Radicale, insisterei qui se fossi quest'anno iscritto e congressista, qui non lo sono, mi dico, sì, non mi comporto là perché ho sentito come è vissuta la mia posizione nei confronti di certi diritti, con molto rispetto, ma come estraneità assoluta, estraneità magari non percepita come tale a livello, diciamo, sentimentale, ma a livello decisionale, non vi è valsa nemmeno in uno dei vostri interventi il comprendere, se non in modo caricaturale, la nostra posizione, la mia posizione, se mi consentite, la mia lotta. Non ci sono momenti nei quali ho cambiato opinione da questo punto di vista. Credo ho operato in modo tale che non mi fosse dubbi che io fossi il drogante presente, il male in Italia sulle droghe, e anche il frocio, per, mi spiace per Nicolino, con gli altri, ma ho fatto qualcosa per essere il frocio, non solo italiano. Sì, lui mi fa segno che devo andare e vado, ma sono convinto, Ottavio, che resta qualche cosetta, magari incriticabile. Iuri ha detto, io non sono più iscritto al partito, non lo sapevo, per questo non sono più iscritto al partito, dobbiamo sapere, detto, che è radicale quello che partecipa, che consente a dare l'alimentazione per vivere, il caffè al giorno. Questo è radicale, perché questo significa in realtà un atto di volontà consapevole e quotidiana. Noi siamo in difficoltà, perché davvero non abbiamo, sarebbe detto un tempo, una lira, no. Mi pare sia molto probabile che accadrà tra voi un anno, e io dissenziente, quello che appunto è accaduto per tutti noi sul piano del proibizionismo e dell'antiproibizionismo. Vi voglio bene, come sapete. Sono iscritto da voi, non certi diritti. Vivo e ho vissuto, potete darmene atto, anche in questi ultimi anni, le vostre idee, le vostre riserve, eccetera, come interiori, perché mi riguarda. Adesso però c'è quella storia dei divorzi, non vorrei negare, prendo atto, che unanime non ho sentito, devo dire, una voce tra tutti gli interventi nostri qui, una voce che prendesse atto dell'attualità possibile del mio dire. Noi dobbiamo, dopo il matrimonio millenario, a questo punto non temere di dire, la chiameremo unione per marcare un fatto di gravità antropologica, di rivoluzione non politica, ma antropologica, quella per la quale diciamo no. Nell'amicizia, rispetto all'amore, secondo alcuni schemi, nell'amore c'è l'atto sessuale, l'amicizia non ci dovrebbe essere.
Ma che cazzo,
ma
c'è?
L'atto fisico, no? Questa è la cosa. Io in generale, con la mia amicizia, vi lascio con la vostra amicizia, io faccio il possibile, vi dico arrivederci, spero, visto che siete unanimi, che non vi sbagliate voi, e io però devo andare avanti, affermatore di coscienza, non obiettore di coscienza. Grazie, arrivederci e un bacio a voi.
Grazie. Grazie davvero Marco per questo evento che ha contribuito davvero alle riflessioni di questa assemblea congressuale, di questo congresso. A me dispiace ovviamente che Marco vada via, però ovviamente deve andare, quindi il dialogo, almeno personalmente, lo può continuare, ma secondo me può continuare anche attraverso, per esempio, la Verticale, dove lui ci segue costantemente, e tutti gli altri possono seguire tipicamente questo scambio di opinioni.